Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Agli uomini piace vedersi forti e capaci a fare tanto se non tutto. E visto che Dio ci ha creati nella sua immagine, ci ha dato di domare sul mondo. E quindi in un certo senso l'uomo è capace a fare molte cose. Ma l'uomo è anche come un vapore. Qua oggi e domani non c'è più. In realtà l'uomo non è forte. In realtà l'uomo più forte è molto molto bisognoso di Dio. Infatti, anche se spesso non se ne rende conto, l'uomo dipende da Dio per ogni suo respiro. Infatti, abbiamo bisogno di Dio ogni giorno. Allora, Dio nella sua bontà ha provveduto, prima di tutto, un Salvatore. Perché senza un Salvatore, un Mediatore, il nostro bisogno di Dio sarebbe ostacolato dalla nostra condanna, il nostro peccato, e non potremmo mai arrivare a Dio. Dio ha provveduto un Salvatore ad arrivare a noi, che ci dà, se abbiamo Lui come Salvatore, libero accesso a Dio. E questo accesso al trono di grazia è tramite la preghiera. Tramite la preghiera. La preghiera non è per tutti. La preghiera non è per tutti. La preghiera è per chi ha Gesù Cristo. Cioè, se uno non ha Gesù Cristo come Signore, non ha nessun diritto a chiedere a Dio nulla. Ma Dio, nella sua misericordia, accetta una preghiera da chi non ha Cristo. La preghiera di conoscere Dio per mezzo di Cristo. La preghiera, Signore, salvami. Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Quando Dio ha salvato una persona, quella persona, per grazia, ha libero accesso a Dio per mezzo della preghiera. La preghiera è fondamentale. Però per che cosa dobbiamo pregare? Per che cosa dobbiamo pregare? Allora, come in ogni campo della vita, Dio ci dà chiara guida nella parola. Non lascia a noi di inventare. Ci insegna nella sua parola come pregare in modo di ottenere le benedizioni più grandi da Dio. E come glorificare Dio con la nostra vita. Dio ci insegna come pregare, dandoci delle preghiere guidate dallo Spirito Santo. Allora, oggi vogliamo considerare una preghiera molto importante, che troviamo in Efesini, che stiamo studiando. Quindi trovate con me Efesini 1, Efesini capitolo 1. Questa preghiera ci insegna come pregare affinché Dio ci aprirà gli occhi a vedere sempre di più le meraviglie della nostra salvezza. Pregare così ci aiuterà a vivere vittoriosamente e con fede in questo cammino. Allora, in Efesini 1, nei primi 14 versetti, abbiamo imparato della salvezza come la scelta sovrana eterna di Dio. E che quando Dio salva, sigilla con lo Spirito Santo e dà la caparra dello Spirito Santo. Allora, Paolo aveva annunciato questa realtà, poi aveva detto che aveva sentito della salvezza di questi credenti, e poi, dal versetto 15 in poi, Paolo prega per questi credenti. Vogliamo considerare questa preghiera oggi. Paolo era gioioso, molto gioioso di sapere della loro salvezza. E perciò pregava per queste persone che erano diventati cari a lui a causa del fatto che erano stati scelti da Dio. Allora inizio con versetto 15. Perciò, anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù Cristo e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui ed illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Mi fermo lì. Il brano non si ferma lì, e Dio volendo la prossima volta andremo avanti, ma voglio considerare la preghiera di Paolo per loro. Paolo aveva sentito due verità di loro. Avete notato? Aveva sentito due verità che riguardavano questi credenti, per cui rendeva continuamente grazie a Dio. Paolo ringraziava Dio Padre continuamente per loro per due motivi. Avevo sentito parlare della loro fede nel Signore Gesù. In altre parole, Paolo aveva sentito della loro salvezza. Dire, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù, è uguale a dire, avendo sentito della vostra salvezza, perché siamo salvati per mezzo della fede in Gesù. Quando uno sa di avere bisogno di salvezza, sa che non può arrivarci migliorando la vita e sa che c'è un Salvatore, Gesù Cristo, si aggrappa a Lui. Allora Paolo, sentendo della loro salvezza, trovava gioia. E per questo non smetteva di ringraziare Dio continuamente per loro. Non smetteva di pregare continuamente per loro. Non cesso mai di rendere grazie per voi, avendo udito la vostra fede nel Signore Gesù. E poi, avendo sentito anche del loro amore verso tutti i santi. In altre parole, aveva sentito anche della loro crescita. Aveva sentito della loro salvezza e anche della loro crescita, perché amore per tutti i santi non è un sentimento. Non si sente di un sentimento, si sente di un sacrificio. E soprattutto quando si parla di lunghe distanze, non si sente di un sentimento, ma si sente parlare di un sacrificio. Sacrificio. Uno che non ha tempo, che prende tempo per incoraggiare un fratello o una sorella. Si sente di quello. Ma come? Ma proprio adesso? Ma io so che ha tanto da fare, so che deve mettere in ordine le sue cose, so che è messo sotto molta pressione in casa, al lavoro. Cioè, è proprio un momento pesante, eppure ha preso tempo. Oh, grazie a Dio per questo. Questo, Signore, è la Tua opera in Lui. Tu stai amando quel fratello tramite Lui. Ti lodo, Signore, per questo. Paolo sentiva della loro crescita, qui espresso con il vostro amore verso tutti i santi. Allora, e voglio chiedere a voi, a ciascuno, per che cosa tu sei grato a Dio? Sei grato principalmente per quelle cose e situazioni che ti danno qualche beneficio terreno a te e ai tuoi? Però cose che passeranno e saranno dimenticate? Oppure, come Paolo, sei grato a Dio principalmente per quello che darà gloria a Dio eternamente e che porterà al bene eterno degli altri? Per che cosa sei grato? Prego che possiamo imparare dall'esempio che vediamo qui di Paolo, e non solo qui, di essere veramente grati per le cose che hanno un valore eterno, per la salvezza e la crescita degli altri. E prego che possiamo vivere in tal modo che altri possano ringraziare Dio per noi in questo. Allora, tornando al brano. Avendo questo grande amore per questi credenti, perché era l'amore di Paolo per questi credenti che portava lui a ringraziare Dio senza smettere, senza cessare, per la loro salvezza e crescita. E visto che Paolo aveva questo cuore per loro, non solo ringraziava Dio per loro, ma pregava per loro. Pregava per loro. E Dio ci dà la sua preghiera come modello che ci aiuta a capire meglio come pregare. Io prego che possiamo avere sempre di più cuori gli uni per gli altri e anche per tutti coloro che Dio mette nella nostra vita. Persone che vediamo fisicamente che possono venire a trovarci, persone di cui sappiamo da lontano. Allora, consideriamo questa preghiera perché Paolo chiede per loro delle profonde benedizioni che possono trasformare la vita. Se uno dovesse passare da un lavoro che paga 1.200 al mese a 10.000 al mese, trasforma la vita. Ma trasforma la vita. Cambia le circostanze, cambia la macchina, cambia la casa, ma trasforma la vita? No, assolutamente. Se uno dovesse passare di una vita con tanti problemi di salute ad una vita con una salute stupenda, fino al punto che non è più stupenda, trasforma la vita? È importante, ma non trasforma la vita. Le cose per cui Paolo prega trasformano la vita, indipendentemente dalle circostanze. Quindi, notiamo quello per cui prega Paolo. Inizio ancora con 15. Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere affinché, ecco quello che prega per loro, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui, illumini gli occhi della vostra mente, e mi fermo là. E arriveremo, Dio volendo. Paolo prega affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo faccia certe cose. Allora, in altre parole, Paolo prega al Padre, però lo prega al mezzo di Gesù Cristo, perché lui dice il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Cioè, lui, parlando del Padre del nostro Signore Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è il nostro accesso al Padre. Non potremo mai entrare nella presenza del Dio dell'universo per merito nostro, ma abbiamo un potente amico, uno che può aprirci la porta, che ci ha aperto la porta se siamo in Cristo, e questo è il nostro, e notiamo quella parola, il nostro Signore Gesù Cristo. Quando tu hai Gesù Cristo come il tuo Signore, Egli è il tuo libero accesso al trono della grazia. Gesù Cristo è la garanzia che Dio Padre ti ascolterà quando vai al Padre nel nome di Gesù Cristo. Allora, io ringrazio Dio per Gesù Cristo come mio Signore, e se è il tuo, come il tuo Signore. E poi Paolo riscrive Dio dicendo affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, a chi preghiamo? A chi chiediamo aiuto? A chi ci mettiamo davanti chiedendo la grazia, chiedendo l'appoggio di cui abbiamo tanto bisogno? Non ad un uomo, non ad un Dio piccolo e debole che è incerto come agire. Noi parliamo e chiediamo al Padre della gloria, il nostro Dio che per mezzo di Cristo e ci ha fatto diventare figli, è il nostro Padre, è il Padre della gloria, pieno di gloria, glorioso, onnipotente, sovrano, pieno di onore, di grandezza, di eccellenza, di una saggezza totale e infinita, e di tutto quello che lo rende infinitamente superiore ad ogni creatura. Quindi noi preghiamo al Padre pieno di gloria, pieno di maestà. Se passiamo più tempo meditando su chi è Dio a cui preghiamo, il nostro cuore sarà molto più pieno di pace e di gioia. Se noi meditiamo non tanto quanto i problemi sono grandi e le difficoltà dure, ma se meditiamo su quanto è glorioso il Dio a cui chiediamo aiuto, Invece di focalizzare sulle difficoltà, focalizziamo sulla gloria di Dio a cui chiediamo aiuto, e troveremo, mentre aspettiamo la risposta che arriverà al momento giusto, avremo già pace, vedendo chi è che ci risponderà. Allora, Paolo inizia ricordandoci a chi pregare e per mezzo di chi. E quindi dobbiamo anche noi pregare così. E poi Paolo prega per questi credenti a lui cari. E quello che lui prega per loro, in fin dei conti, è quello che abbiamo bisogno anche noi. Quindi possiamo pregare ognuno per se stesso, ma soprattutto, come qui, ognuno per gli altri. E prega spesso questo. Allora, leggo versetto 17. Affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente. Paolo prega che Dio darà loro lo spirito di sapienza e di rivelazione. Questo spirito è lo Spirito Santo, che ci dà sapienza spirituale, che ci apre gli occhi per rivelarci le verità di Dio. Senza lo Spirito Santo non siamo capaci umanamente a comprendere le cose di Dio. Solo lo Spirito Santo può darci la sapienza spirituale da poter comprendere le verità di Dio, sia per comprendere per noi stessi per primo, e un secondo tempo anche di raccontare agli altri. Dovremo fermarci e ringraziare Dio spesso per il suo Spirito, che ci fa riconoscere le preziose verità eterne che riguardano la persona di Dio e la sua opera di salvare i peccatori e santificarci affinché arriviamo nella sua presenza, tutto per mezzo di Gesù Cristo. E tutta questa sapienza e rivelazione è, come dice il 17, nella conoscenza di Lui, nella conoscenza di Cristo. Noi, Dio ci apre gli occhi per mezzo della conoscenza personale di Gesù Cristo. Se ricordate, prima di andare alla croce, Gesù stava spiegando ai suoi discepoli che stava per lasciarli per tornare in cielo. E allora Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Lo Spirito Santo ci apre gli occhi a vedere Gesù Cristo e per mezzo di Lui vediamo Dio Padre, il Padre glorioso. Tramite Cristo Gesù possiamo conoscere Dio Padre. Eppure, visto che Dio è infinito e la salvezza è un dono di valore eterno, la conoscenza che abbiamo ora dalla salvezza è sempre solo parziale. Questo è bello sapere. La conoscenza della salvezza è solo parziale, perché la salvezza è troppo grande, è immenso, è infinito da poter conoscere a fondo. Allora, la preghiera di Paolo, che lui chiede lo spirito di sapienza e di rivelazioni, riguarda conoscere di più la salvezza. È una preghiera per questi credenti, vale per chiunque ha la salvezza, affinché possano conoscere di più la salvezza. Allora, Paolo prega che Dio darà a questi credenti lo spirito di sapienza e di rivelazioni nella conoscenza di Gesù Cristo, e che Dio illuminerà gli occhi della loro mente. 1 Corinzi 2,14 ci ricorda che l'uomo naturale, per conto suo, non riesce a comprendere le cose di Dio. Può leggere la Bibbia, può imparare a memoria la Bibbia, ma non riesce a vedere la meraviglia della verità nella Bibbia. Questo ci vuole un'opera dello Spirito Santo. Però dopo la salvezza, dopo che uno ha ricevuto la salvezza, dopo che ha visto in Cristo il Salvatore e si è aggrappato a Gesù, ancora deve capire di più. Non si arriva mai in questa vita a capire tutto. Perciò bisogna continuare a pregare che lo Spirito Santo ci aprirà gli occhi a vedere di più. Perché spesso abbiamo una vita fiacca? che spesso siamo così abbattuti, scoraggiati, raffreddati, perché non stiamo chiedendo a Dio questa preghiera che stiamo per guardare proprio adesso. E vogliamo pregare questo, perché vedendo più quello che stiamo per vedere adesso è quello che trasforma la vita nel cammino verso cielo. Quindi dobbiamo noi pregare a Dio di darci lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Cristo e di illuminare gli occhi della nostra mente. Dobbiamo pregare per noi e gli uni per gli altri. Allora, voglio notare specificamente il contenuto di quello che Paolo voleva che loro vedessero. E poi vogliamo considerare come trasformare la vita, vedere più, conoscere più queste cose. Paolo prega che possano conoscere tre cose. Prega che Dio illuminerà gli occhi della loro mente affinché sappiano tre cose. Leggo 18 e 19. Illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia, la forza e la sua potenza. Le tre cose per cui Paolo prega. Lui prega che possano capire, vedere e riconoscere di più tre cose. La speranza e la sua vocazione, uno. Numero due, le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. E numero tre, la straordinaria grandezza della potenza di Dio verso di noi che crediamo. Consideriamo ciascuna di queste tre cose. La prima cosa che Paolo prega che possano sapere, quindi serve a noi sapere di più, la speranza della vocazione di Dio verso di noi. Questo vale per chiunque è salvato. Dio ci ha chiamati, che questa è la vocazione, la chiamata. Ci ha chiamati ad una speranza. Dio ci ha chiamati ad una speranza viva. È una speranza viva, cioè è qualcosa di certa. È una realtà che già esiste, pur essendo ancora nel futuro per noi. La Bibbia parla, usando quello che noi in italiano diciamo passato remoto, parla nel passato di cose nel futuro, perché sono già reali, solo che noi non ci siamo arrivati ancora. E allora, Paolo parla della speranza della vocazione di Dio per noi. Allora, per camminare per fede durante questo pellegrinaggio, anziché inciampare, anziché cadere, è importante che conosciamo sempre di più la realtà di questa speranza. Perciò questa preghiera è che possiamo conoscere di più la speranza della vocazione che abbiamo ricevuto da Dio quando Lui ci ha chiamati alla salvezza. Una parte di questo è riconoscere la sua vocazione per noi, la sua chiamata, perché Dio ci ha chiamati, così dice la Bibbia, dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, da essere nemici di Dio ad essere figli di Dio. Ci ha chiamati a sé. La chiamata di Dio è un'opera di Dio. Non è che noi siamo andati a bussare. Dio ci ha chiamati dalle tenebre, ci ha chiamati dalla morte. E quello che Dio ha iniziato, Dio porterà a compimento. Paolo dice, guidato dallo Spirito Santo in Filippesi 1:6, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Quindi la speranza della vocazione di Dio è una speranza viva, una speranza certa, che dipende dalla fedeltà e dalla potenza di Dio. Quanto è certa una speranza che dipende dalla fedeltà e dalla potenza di Dio? Quanto è fedele Dio? Quanto è potente Dio? Così solida è la speranza. Allora, sapere della speranza e della sua vocazione vuol dire, fra l'altro, sapere della certezza di quello che aspettiamo. Vuol dire sapere che è già una realtà riservata per noi nel futuro. Conoscere la speranza della nostra vocazione vuol dire anche comprendere di più della grandezza di questa realtà futura. Allora vi faccio una domanda importante. Che cosa cambia quando sai che ti aspetta qualcosa di incredibile e meraviglioso e sai che nessuna delle circostanze o la difficoltà o la tua debolezza può ostacolarti ad arrivare a ricevere quello che è riservato per te? Che cosa cambia del tuo stato di animo e della tua gioia e della tua pace? Sapere, ma non intellettualmente, ma sapere nel cuore, della certezza, della speranza, della vocazione che abbiamo ricevuto in Cristo. Cosa cambia? Cambia moltissimo. Ti permette di gioire in mezzo alle difficoltà. Ti dà pace sapendo che ogni dolore attuale sarà dimenticato nella gioia di vedere Cristo. Grazie a Dio. Quando preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo che possiamo conoscere di più la speranza della nostra vocazione. E la seconda cosa che Paolo prega è che possano sapere sempre di più quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. La nostra vocazione è di far parte dell'eredità tra i santi. Questa è la nostra chiamata. Questo è quello per cui siamo in attesa. La nostra eredità è riservata per noi se la conosciamo o no. Allora, è triste, ma è una realtà, cioè è una cosa bella, ma è triste se dovesse succedere. Se un credente realmente è salvato, capita che questa persona non sa tanto. L'eredità comunque è riservata per lui, ma che vita triste che avrà, non tenendo gli occhi in avanti, non sapendo, non afferrando molto di quello che lo aspetta. E quindi è importantissimo sapere dell'eredità, o come dice qui, sapere delle ricchezze, della gloria dell'eredità tra i santi. L'eredità che ci aspetta è infinitamente più grande e più meravigliosa di qualsiasi tesoro sulla terra. E non parlo di tesori materiali, certamente più grandi di quelli, è più grande di qualunque rapporto, è più grande di qualunque soddisfazione terrena, è più grande del matrimonio, dell'essere genitore, è più grande di avere successo, è più grande di buona salute, è più grande di avere la vita che vuoi tu, è più grande, infinitamente più grande di tutto. È un'eredità piena delle ricchezze e della gloria di Dio. Le ricchezze della gloria della nostra eredità fra i santi sono talmente immense che è impossibile conoscerle umanamente. Occorre un'opera divina da Dio per farci comprenderle sempre di più. Ok, dice le ricchezze della gloria della nostra eredità tra i santi. La gloria appartiene a Dio solo. La nostra eredità sarà gloriosa perché per tutta l'eternità avremo comunione diretta e personale con Dio stesso. Saremo circondati dalla sua gloria e il nostro cuore ne sarà pienamente soddisfatto. Apocalisse 21, leggiamo qualcosa di questa gloria. Vi leggo 3-4 versetti, Apocalisse 21, 2. Ed io, Giovanni, vidi, lui è nel futuro qua, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. E in avanti parla il fatto che non ci sarà più sole o luna, perché Dio sarà la loro luce. Dio, la sua gloria, sarà la luce in cielo. Dio stesso è la nostra eredità. Preghiamo di comprendere sempre di più la gloria e la grandezza di questa eredità, perché capendo di più della gloria della nostra eredità, ci farà già abbondare in ringraziamento e traboccare di gioia per quello che aspettiamo, che è riservato per noi eternamente. Allora, anche in questo caso, vi faccio una domanda. Che cosa cambia quando sappiamo sempre di più della ricchezza e della gloria della nostra eredità tra i santi? Cambia per una cosa che i problemi di tutti i giorni non hanno più lo stesso peso di prima. Cioè, se io capisco di più la gloria della mia eredità, che durerà per sempre, il peso dei problemi, che durano ben poco, non è come prima. Cambia che le cose del mondo, che sembravano di avere così tanto valore, che mi attiravano, vengono viste per quello che sono. Sono uso getta. Sapere di più delle ricchezze e della gloria che ci aspetta ci riempie di gioia. Quindi preghiamo affinché Dio illuminerà gli occhi della nostra mente e preghiamo gli uni per gli altri e per altri ancora a vedere di più queste due cose. A vedere di più la speranza della sua vocazione e le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. E poi c'è una terza cosa per cui Paolo prega per loro. Prega che Dio li farà conoscere la potenza di Dio che opera in loro, che opera in noi che siamo salvati. Leggo da 18 a 20. E illumini, prega che Dio illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza e della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Paolo prega qui che possiamo, che i credenti, e anche noi siamo credenti, la maggioranza già, che possiamo conoscere la straordinaria grandezza della potenza di Dio verso di noi. Non ci sono parole umane adeguate a descrivere la potenza di Dio che opera in noi. Ci serve lo Spirito Santo per comprendere di più, illuminare i nostri occhi della nostra mente affinché possiamo iniziare a comprendere la grandezza di questa potenza divina che opera in noi. Quanto grande è la potenza di Dio che opera in noi? Quando un peccatore comincia a cercare Dio, quanto grande è la potenza di Dio che è all'opera tirandolo verso Dio, nonostante gli ostacoli? Quando un credente si trova ancora caduto, ancora un fallimento, ancora caduto nel peccato che aveva già confessato tante volte, quanto grande è la potenza di Dio all'opera in lui o in lei? Quando Dio ha creato il mondo e disse in un mondo di tenebre sia la luce, una parola, basta, una frase, e la luce fu, e sia questo e sia quello, e quello che diceva Dio fu. E quando Gesù disse alla tempesta taci, ci fu bonaccio. E quando disse a Lazzaro, un morto, il terzo giorno, Lazzaro vieni fuori, e Lazzaro tornò in vita. E quando Gesù ha dato la parola, il servo del centurione lontano in un altro posto fu guarito in quell'istante. E quando Gesù disse i tuoi peccati sono perdonati, i peccati furono perdonati con la potenza della parola. E Dio vuole che noi comprendiamo sempre di più la potenza di Dio che opera in noi, la potenza di un Signore che poteva dire, per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Ho il potere di porla e il potere di prenderla di nuovo. Ma che uomo potrebbe mai dire quello? Ho il potere di riporre la mia vita e ho il potere di riprendere la mia vita dopo la morte. Chi ha quel potere? Dio e Dio solo. E questa è la potenza di Dio che opera in noi. Abbiamo letto in Efesini 1:11: in Lui, in Cristo, siamo stati anche scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di Colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Tutto quello che Dio decide di fare, Dio fa tutto, e nulla ostacola Dio, perché Dio è onnipotente. Sapere della potenza infinita di Dio in sé non è una consolazione. Sapere dell'infinita potenza di Dio in sé non è una consolazione. Quello che rende la conoscenza della potenza di Dio una immensa consolazione e fonte di gioia è di sapere che Dio adopera la sua potenza divina verso di noi che crediamo. Cioè per il nostro bene, per portare a compimento la sua opera eterna di salvarci. Non c'è vero credente che non ha in certi momenti dei dubbi della propria salvezza, perché riconosce la propria tendenza di cadere. Chi è che non ha conosciuto e che non conosce cosa vuol dire cadere? Chiede perdono e poi cadere ancora. Al nostro meglio, se la salvezza dipendesse da noi, non avremmo speranza. Non facciamo altro, se siamo onesti, che deluderci dopo volta. Infatti, quando guardiamo alle nostre capacità e a come camminiamo per conto nostro, facilmente arriviamo ad essere grandemente e giustamente scoraggiati. Ecco perché è così importante conoscere sempre di più l'immensità della potenza di Dio verso di noi che crediamo, che Lui adopera in noi. Per quanto noi siamo deboli, Dio è tanto ma tanto più potente. Per quanto noi siamo capaci a cadere, Dio è tanto più capace a rialzarci. Per quanto la tentazione può essere grande, la potenza di Dio di curarci è altrettanto più grande. Le tempeste della vita possono essere durissime, possono essere forti, ma la potenza di Dio è infinitamente al di sopra di qualsiasi tempesta che potremo mai affrontare. Quindi, conoscere di più la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo diventa un'ancora nelle tempeste più forti della vita. Grazie a Dio che abbiamo un'ancora in Gesù Cristo. Più conosciamo della grandezza, della straordinaria potenza di Dio verso di noi, più possiamo avere pace in mezzo alle tempeste e più possiamo essere tranquilli per quanto riguarda la nostra salvezza, perché vuol dire guardare a Dio e non a noi stessi. Per aiutarci a comprendere meglio l'immensità della straordinaria potenza di Dio verso di noi, Paolo continua e parla di come vediamo questa potenza all'opera nella risurrezione di Gesù Cristo. Leggo il versetto 19. E qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo? Secondo l'efficacia della forza e della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Noi vediamo il più grande esempio della grandezza e della potenza di Dio quando egli ha messo in atto questa potenza in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Allora, pensate un attimo, qual è la debolezza, se posso dirlo così, più profonda? È la morte. Cosa diciamo in italiano? Finché c'è vita, c'è speranza. Ma quando arriva la morte, non c'è più speranza, perché la persona morta non può più fare nulla. Allora, la più grande debolezza è la morte. Chi è morto non ha alcuna potenza. Invece Gesù Cristo, che è Dio, come aveva preannunziato ai suoi discepoli, che ho appena letto da poco, è risuscitato ed è passato dalla morte, il punto più basso, al punto più alto di essere seduto alla destra della maestà in cielo, alla destra di Dio Padre. Gesù è passato dal punto più basso al punto più alto. Solamente la potenza divina di Dio avrebbe potuto fare un'opera così grande. E lo ha fatto in modo istantaneo, dal punto più basso possibile, perché non era solo una morte fisica. Era una morte di caricarsi dei peccati di tutti coloro che sarebbero mai stati salvati e di subire l'ira di Dio. E da quella posizione più basso è stato elevato alla posizione più alto. Quando Gesù Cristo ha sconfitto la morte, aveva già sconfitto ogni altro nemico. Egli oggi è al posto di onore e di potenza alla destra del Padre. La stessa potenza di Dio che ha risuscitato Gesù Cristo dalla morte e lo ha elevato al posto di onore è all'opera in noi per farci arrivare davanti a Lui. Noi sì, perché è la potenza di Dio che ci farà arrivare davanti a Lui, santi, immacolati e irreprensibili per adorarlo per tutta l'eternità. E nulla nell'universo può fermare Dio nella sua opera. Allora Paolo prega che Dio manderà lo Spirito Santo, lo Spirito di sapienza, a rivelare queste verità a questi credenti e anche a noi. Allora, che cosa cambia nella nostra vita quando conosciamo meglio le tre realtà che sono in questo brano? Cosa cambia? Quando conosciamo la speranza della nostra vocazione in Cristo, cioè quando conosciamo quello a cui Dio ci ha chiamati, ci permette di vedere la vita per quello che è veramente. Ci aiuta a gioire nella speranza viva che abbiamo in Cristo Gesù. Vediamo la vita come un vapore che passerà, questa prova terribile passerà e sarà dimenticata perché io ho una viva speranza. E allora quando so per sicuro che questa prova finirà ed io sarò vittorioso in Cristo, cambia come vedo questa prova. E quando conosciamo meglio le ricchezze della gloria della nostra eredità in Cristo fra i santi, questo ci dà un'immensa gioia mentre arriviamo in attesa di arrivare in Cristo Gesù. Quando uno riceve notizia che ha vinto un premio per cui aveva sognato e lavorato e ha faticato da anni e riceve il telegramma: tu hai vinto, vieni alla cerimonia dove ti sarà consegnato questo premio, ma lui già lo sa. Come sta finché non arriva alla cerimonia? Ancora triste, come se non avesse vinto, o già sapendo, perché è già stato annunciato con la raccomandata che lui ha vinto? Come sta? Non ha ancora il premio in mano, ma lui sa che è già suo, è lì che solo lo aspetta. Allora lui va a quell'incontro gioioso. Il suo viaggio è gioioso. E se c'è qualche problema di traffico e si ritarda, non importa, perché lui sa dove sta andando e sa quello che gli aspetta. E quando noi conosciamo meglio le ricchezze della gloria della nostra eredità in Cristo fra i santi, ci permetterà ad avere grande gioia anche quando perdiamo le cose che ci sono tanto importanti. Ci permetterà di sopportare le sofferenze e le difficoltà, sapendo che durano ben poco e sono leggeri in confronto con l'eterno peso di gloria che ci aspetta. Leggo 2 Corinzi 4, 16 a 18. L'Apostolo Paolo parla di sé perché quello che Paolo prega per loro, che noi dobbiamo pregare gli uni per gli altri, Paolo aveva ricevuto da Dio. Lui conosceva le ricchezze della gloria della sua eredità, perciò 2 Corinzi 4, 16, 18 Paolo parla: perciò noi non ci perdiamo di animo, nonostante le grandissime difficoltà che aveva, le ingiustizie, le persecuzioni. No, noi non ci perdiamo di animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti, la nostra leggera afflizione, la parola leggera, è una parola sempre che si riferisce a qualcos'altro, giusto? Leggera è sempre proporzionale. Se io ti mostro un oggetto e dico questo è leggero, allora dipende se lo confronti con un piume di un uccellino, piccolo piccolo, no, non è leggero, è pesante, pesa forse 100 volte di più. Se lo confronto quello che pesa, non so, 100 grammi o 200, se lo confronto con l'ala di una zanzara, allora ci vorrebbe una bilancia molto molto precisa di pesare l'ala di una zanzara, giusto? Io non so, microgrammi, ma pochi. Allora quello è pesantissimo. Se questo è leggero, in confronto con cosa? Con quell'elefante. Allora, quando noi pensiamo ai nostri problemi, spesso confrontiamo con la vita che vorremmo avere. Una vita senza problemi. Una vita dove tutto va come vuole la nostra carne. Oh, quanto sono pesanti i miei problemi! Paolo aveva problemi pesanti, ma lui, che vedeva le ricchezze della gloria dell'eredità in Cristo, diceva, 17 di 2 Corinzi 4, infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Allora, quando conosciamo meglio le ricchezze della gloria della nostra eredità in Cristo, ci permette di gioire in mezzo alle sofferenze e alle difficoltà. E infine, conoscere sempre di più della potenza di Dio, la straordinaria potenza di Dio che opera in noi, ci dà pace in mezzo alle tempeste. E ci dà pace quando riconosciamo di più quanto siamo deboli. Ora, avendo considerato le verità di questo brano, vi chiedo, prima di tutto, anche voi trovate gioia nel sentire della salvezza e della crescita di altri? Paolo diceva che non cessava mai di ringraziare Dio perché aveva sentito dire della loro salvezza, la loro fede e la loro crescita, il loro amore per i santi, le loro opere, frutto della salvezza. Paolo non smetteva mai di ringraziare Dio per questa meravigliosa notizia. Trovi tu gioia nel sentire dell'opera di Dio negli altri? Oh, prego che possiamo capire che questo è motivo di gioia. E poi, cosa pregate gli uni per gli altri? Pregate principalmente per quello che porterà beneficio eterno. Allargo questo. Cosa preghi per la tua famiglia? Cosa preghi per te stesso, per i tuoi figli? Preghi che possano avere buona salute e fare bene a scuola e avere un buon lavoro che paga abbastanza e pochi problemi. Tutte cose che perderanno per sempre. O pregate per quello che fortificherà la loro fede. Pregate che possano vedere le meraviglie della salvezza sempre di più. Pregate che possano essere fortificati dalla potenza di Dio e gioire nella ricchezza e della gloria della eredità tra i santi. Non sarà una vita facile con tante belle cose che dà la gioia. Non è quello. Non sarà una vita di buona salute che dà pace nel cuore. Non sarà l'approvazione degli altri che porterà a superare bene le tempeste della vita. Per avere la pace, per avere la gioia, per superare le prove, i dubbi, dobbiamo pregare affinché Dio ci apra gli occhi, ci illumini con suo spirito a vedere la speranza della sua vocazione, le ricchezze della gloria della nostra eredità tra i santi e l'immensa potenza sua che è all'opera in noi. Preghiamo questo per noi stessi. Preghiamo questo gli uni per gli altri. Preghiamo questo per tutti coloro che conosciamo. E se tu non conosci Gesù Cristo, sappia che tutto quello che potresti avere qua sarà perso per sempre. E tu non avrai quell'eredità meravigliosa, avrai un'eredità di tormento, di ira, e tutto qui passa ben presto. Che importa quello che hai qua? Importa quello che avrai per l'eternità, perché avendo quello avrai la gioia qua, perché avrai la vera vita in Gesù Cristo. Lodo Dio, ringrazio Dio che queste cose sono vere. Lodo Dio che c'è la vera speranza, quella viva della vocazione. Ci sono le ricchezze della gloria dell'eredità, e c'è la potenza di Dio all'opera in ogni credente. Preghiamo di vedere sempre di più questo. Preghiamo questo gli uni per gli altri. Amen. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, tu porterai a compimento ogni tua opera, e la tua opera più grande è la salvezza. Questo mondo è destinato ad essere distrutto. Le grandi opere, anche la creazione che tu hai fatto e tutto quello che gli uomini hanno fatto, sarà tutto distrutto, Padre. Ma quello che durerà per tutta l'eternità è la salvezza che tu hai iniziato e stai portando avanti. Allora vogliamo lodarti per la tua opera, potente, maestosa, perfetta. E ti prego, tu sai quanto noi siamo deboli, tu sai quanto siamo portati a cadere, a credere di poter farcela e poi di cadere in faccia. Tu sai quanto le prove ci battono giù. Tu sai quanto siamo facilmente tentati e scoraggiati. Tu sai quanto facilmente fissiamo gli occhi su quello che passerà. Oh Padre, aumenta la nostra fede, aprici gli occhi. Dacci lo spirito di sapienza che illuminerà i nostri occhi a vedere di più la speranza della nostra vocazione, le ricchezze della gloria della nostra eredità tra i santi e la tua straordinaria, infinita, maestosa potenza all'opera in noi che crediamo. E Padre, per coloro che non credono ancora, che ti stanno cercando, apri loro gli occhi. Questa è un'opera divina. Farlo, Padre, per la tua gloria. E tocca il cuore ancora di altri. Ti lodiamo e ti loderemo per tutta l'eternità se siamo in Cristo. Allora ti lodiamo ora, nel nome di Gesù Cristo. Amen.